Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, Crescere Edizioni, capitolo 25. Il mattino dopo, Elizabeth si destò in preda agli stessi pensieri, coi quali era riuscita finalmente a prendere sonno. Non era ancora in grado, però, di riaversi dalla sorpresa. Non sapeva pensare ad altro che a quello che era successo. E sentendosi incapace di dirsi ad una qualunque occupazione, decise subito dopo colazione di concedersi un po' d'aria e di moto. Stava già incamminandosi verso il suo luogo preferito quando, ricordandosi che a volte vi era venuto Mr. Darcy, si fermò e invece di entrare nel parco, prese per il sentiero che la allontanava dal viale. La palizzata del parco segnava sempre il confine su uno dei lati. E poi dopo Elizabeth oltrepassò uno dei cancelli di ingresso alla proprietà. Quando ebbe ripercorso due o tre volte quel tratto di sentiero, fu tentata dalla bella giornata e soffermandosi ai cancelli per dare un'occhiata al parco. Le 5 settimane che Elizabeth aveva trascorso nel Kent aveva sensibilmente mutato l'aspetto del paesaggio e il verde delle piante più precoci aumentava ogni giorno. Era sul punto di riprendere la passeggiata quando scorse qualcuno nel boschetto ai limiti del parco. Si stava avvicinando ed Elizabeth, nel timore che si trattasse di Mr. Darcy, si tirò subito indietro. Ma quello era ormai abbastanza vicino da vederla e, facendosi premurosamente innanzi, pronunciò il suo nome. Elizabeth si era già allontanata, ma sentendosi chiamare e pur riconoscendo la voce di Mr. Darcy, ritornò sui suoi passi. Nel frattempo anche lei era giunto al cancello e, porgendole una lettera che Elizabeth istintivamente prese, le disse con un fare sdegnoso: «Da un po' di tempo passeggio nel boschetto nella speranza di incontrarvi. Mi farete l'onore di leggere quella lettera?» Poi, con un lieve inchino, si allontanò nel folto e disparve. Senza aspettarsi nulla di buono, ma con la più viva curiosità, Elizabeth aprì la lettera e con crescente meraviglia vide una busta che conteneva 2 fogli fittamente ricoperti di una minutissima calligrafia. Anche la busta era tutta scritta, proseguendo per il sentiero, incominciò a leggerla. Recava la data di Rosings alle 8 del mattino e diceva così: «Non abbiate timore, signorina, ricevendo questa lettera, che essa contenga una ripetizione di quei sentimenti o un rinnovo di quelle proposte che ieri sera tanto vi sono dispiaciute. Vi scrivo senza alcuna intenzione di molestare voi o umiliare me stesso, insistendo su speranze che per la felicità vostra e mia non saranno mai troppo presto dimenticate. È lo sforzo che la stesura di questa lettera costerà a me e la sua lettura a voi. Ci sarebbe stato risparmiato se non ci fosse stato il mio carattere ad impormelo. Dovete dunque perdonare la libertà con cui sollecito la vostra attenzione. I vostri sentimenti, lo so bene, me la concederanno malvolentieri, ma mi appello al vostro senso di giustizia. Due accuse, di natura assai diversa e di non certo pari gravità, mi avete mosso ieri sera. La prima era che, incurante dei sentimenti di entrambi, avrei separato Mr. Bingley da vostra sorella, e l'altra che, in spregio di ogni buon dito e a dispetto del senso dell'onore e dell'umanità, avrei distrutto l'imminente prosperità e rovinato l'avvenire di Mr. Wickham. Respingere con deliberata leggerezza il compagno della mia infanzia, il mio riconosciuto pupillo di mio padre, un giovane che dipendeva unicamente dalla nostra protezione e che era stato cresciuto in questa attesa. Sarebbe una tale ignominia, ma non aver confronto con la separazione di 2 giovani, il cui affetto era nato da poche settimane. Ma dalla severità di quelle accuse che ieri sera mi sono state generosamente rivolte senza tralasciare alcuna circostanza, spero di essere assolto in futuro quando avrete letto la spiegazione delle mie azioni e dei loro moventi. Se nel corso di tale spiegazione, che io stesso mi devo, mi troverò nella necessità di manifestare sentimenti offensivi per voi, non posso che dispiacermene. Bisogna piegarsi alla necessità. Ulteriori scuse sarebbero inutili. Non ero da molto tempo nello Hertfordshire quando mi accorsi, insieme ad altre persone, che Bingley preferiva vostra sorella maggiore un'altra ragazza del luogo, ma soltanto la sera del ballo a Netherfield cominciai a temere che egli nutrisse seri sentimenti. Già altre volte lo avevo visto innamorato, a quel bar durante il quale ebbi l'onore di danzare con voi, venni per la prima volta a sapere da un casuale accenno di Sir William Lucas che le intenzioni di Bingley per vostra sorella avevano suscitato una generale attesa del loro matrimonio. Egli ne parlò come di un evento certo di cui rimaneva da decidere soltanto la data. Da quel momento osservai con attenzione il comportamento del mio amico e potei notare allora che la sua inclinazione per Miss Bennet andava molto al di là di quanto io mi fossi mai accorto. Osservai anche vostra sorella. Il suo contegno era franco, vivace e incantevole come sempre, ma nulla stava ad indicare un attaccamento particolare, e dall'esame di quella sera trassi la convinzione che, pur gradendo le attenzioni di lui, ella non le sollecitava con una partecipazione sentimentale. Se non vi siete sbagliata voi a questo proposito, vorrà dire che mi sono sbagliato io. La maggiore familiarità che voi avete con lei rende la seconda ipotesi più probabile. Se così fosse, se sono stato indotto da un simile errore a procurarle una sofferenza, il vostro risentimento non è senza ragione, ma non mi farò scrupolo di affermare che vi era nei modi e nell'aspetto di vostra sorella una tale serenità da convincere il più acuto osservatore che pur amabile che fosse il suo carattere, il suo cuore non era tale da essere facilmente toccato. Che io desiderassi crederla indifferente è sicuro, ma oserei dire che le mie analisi e le mie decisioni non sono solitamente influenzate dalle mie speranze o dai miei timori. Non è che la ritenessi indifferente perché lo desideravo. Tale opinione era fondata su un giudizio imparziale, così come era sinceramente nei miei desideri. Le mie obiezioni a questo matrimonio non erano tanto quelle che io riferii senza sera e che nel mio caso soltanto una travolgente passione avrebbe potuto annullare l'inferiorità di una nascita non sarebbe mai così gran male per il mio amico come per me. Erano altri i motivi del rifiuto, motivi che per quanto sussistano ancora e in pari misura in entrambi i casi ho cercato di dimenticare perché non erano immediato interesse. Tali motivi vanno pur brevemente dichiarati. La condizione della famiglia di vostra madre, per quanto discutibile, non era nulla in confronto a quella totale mancanza di contegno così frequentemente e direi quasi costantemente dimostrato da lei, dalle vostre tre sorelle minori e a volte perfino da vostro padre. Ma tre, il disagio causato dalle manchevolezze dei vostri parenti prossimi e il dispiacere di vederle rappresentate a questo modo, vi consoli l'idea che l'esservi comportata così da evitare ogni censura del genere è un merito generalmente conosciuto sia a voi che a vostra sorella, e che fa onore al buon senso ed al carattere di entrambe. Mi limiterò ad aggiungere che quanto accadde quella sera confermò la mia opinione su tutti i presenti e rafforzò ogni mio precedente proposito di evitare al mio amico quello che io ritenevo un matrimonio sbagliato. Il giorno seguente, come voi certamente ricordate, egli lasciò Netherfield per Londra con l'intenzione di farvi presto ritorno. Si tratta ora di spiegare quale ruolo io abbia avuto. La mia stessa preoccupazione era nata anche nelle sue sorelle. Scoprimmo ben presto di pensarla allo stesso modo e, trovandoci d'accordo sul fatto che non vi era tempo da perdere per allontanare il fratello, risolvemmo lì per lì di andare subito a raggiungerlo a Londra. Là giunti, mi misi subito d'impegno ad illustrare al mio amico i sicuri svantaggi di una simile scelta. Gli feci presenti energicamente, ma per quanto tali opzioni abbiano potuto indebolire o rimandare la sua decisione, non credo che sarebbe state determinate al fine di impedire il suo matrimonio, se non vi fosse aggiunta l'assicurazione che io non esitai a dargli dell'indifferenza di vostra sorella. Egli aveva creduto prima d'allora che il suo affetto fosse ricambiato con sincera se non pari intensità, ma Bingley possiede una grande e naturale modestia e tiene più conto del mio giudizio che del suo. Convincerlo dunque che si era ingannato non è stato difficilissimo. Fatto questo, dissuaderlo dal tornare nello Hertfordshire fu questione di un attimo. Non ho motivo di rimproverarmi. Vi è in tutta questa faccenda un solo punto della mia condotta al quale non posso pensare con piacere, ed è che sono ricorso ad espedienti
per nascondergli che vostra sorella si trovava in città. Io lo sapevo, come lo sapeva Miss Bingley, mentre suo fratello lo ignora tuttora. Non escluso che avrebbe potuto incontrarsi senza conseguenze, ma non mi parve che il suo affetto fosse esaurito al punto di poterla vedere senza pericolo. Ma è andata così e l'ho fatto a fin di bene. Su questo argomento non ho più nulla da aggiungere né altre scuse da farle. Se ho ferito i sentimenti di vostra sorella, non l'ho fatto apposta e per quanto le mie ragioni vi possano molto probabilmente sembrare insufficienti, non ho finora motivo di sconfessarle.